Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il valore della biodiversità dei prati di pascoli in pianura e in montagna. Legambiente Lombardia ha dedicato un forum a questo aspetto dell'agroecologia. Sono stati messi a confronto esiti e prospettive di progetti europei passati in corso per la valorizzazione dei servizi ecosistemici, benefici per l'ambiente e l'uomo di questo tipo di agricoltura e produzioni zootecniche. La Fondazione Foglialini di Sondrio ha fatto il punto della riduzione dei prati di fondovalle e dei pascoli in montagna e le loro differenze biologiche. L'ERSAP, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale della Lombardia, ha raccontato gli esiti dei piani di pascolamento, il sistema per migliorare l'allevamento e il mantenimento di questa risorsa ambientale e paesaggistica che è anche turistica. Sentiremo l'esperienza dell'azienda La Casella di Gianico, che carica l'Alpe Val Gabbia, Berzo Inferiore in Val Camonica, provincia di Brescia, e della latteria San Pietro di Goito sui Colli Morenici Mantovani. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, tratteremo la carenza di proteine del latte sui mercati globali per la moda di cibi addizionati. La rubrica Le parole dell'agroecologia tratta capacità di campo sulle proprietà di un terreno di assorbire l'acqua e di essere un serbatoio per alimentare le piante che ci crescono. L'ABC dei domini collettivi tratta formazioni sociali, l'importanza delle collettività che gestiscono i beni agrosilvopastorali che sono tutelate dalla Costituzione. Nelle storie agroalimentari sentiremo la recensione della pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, scritto da Carlo Giuseppe Galli. Prati e pascoli sono un'invenzione umana. Senza l'azione dell'uomo, infatti, questi consorzi biologici non esisterebbero. In montagna questo aspetto è più evidente. Rovi alberi si sviluppano in pochi anni dopo l'abbandono da parte degli agricoltori. Il lavoro dell'uomo è fondamentale però anche in pianura per mantenere questi serbatoi di biodiversità. Sentiamo il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foglianini di Sondrio.
Prati e pascoli rappresentano i principali tipi di prateria alpina con funzione produttiva di foraggio. Sono habitat seminaturali, poiché la loro composizione floristica è costituita da specie spontanee, tuttavia la loro esistenza, per la gran parte, è favorita dalle pratiche gestionali antropiche, soprattutto da parte di agricoltori e alpicoltori. Quindi, come si sono originati i prati, come si sono originati i pascoli? Soprattutto i prati sono per la gran parte dei casi dei consorzi secondari, quindi non sono primari, non esisterebbero senza che qualcuno li abbia creati, senza che qualcuno li stia mantenendo. Come potrebbe anche cambiare un paesaggio di media montagna se queste superfici prative dovessero sparire? E anche il fatto che se vengono meno le cure gestionali, rapidamente, nel giro di 10, 15, 20 anni si potrebbe tornare ad una situazione di bosco. Il tema riguarda soprattutto i consorzi più polifiti, quindi abbiamo escluso gli erbai di erba medica e anche quelle colture pauci specifiche che derivano da semine. Quindi ci concentriamo soprattutto su quelli che sono gli habitat seminaturali più belli dal punto di vista della biodiversità e poi anche dei valori produttivi e foraggeri. Parliamo di prati di fondovalle che spesso sono stati originati dalla rimozione dei boschi alluvionali, si alternano alle colture, ad esempio di mais o di grano e in pianura anche di riso, e la vocazione di queste superfici pascolive di fondovalle è soprattutto intensiva, quindi c'è una volontà a fare in modo che queste superfici siano particolarmente produttive. Salendo poi verso il versante abbiamo i prati di monte, che sono sicuramente più interessanti dal punto di vista della biodiversità, diventano un pochino meno produttivi ma guadagnano in ricchezza floristica ed in qualità foraggera. Abbiamo la situazione dei maggenghi e situazioni anche un po' più in altitudine, dove fino a circa 1600-1800 metri possiamo trovare delle situazioni di prati falciati che producono quindi fieno. Anche i pascoli sono in gran parte habitat secondari, soprattutto quelli al di sotto del limite del bosco chiuso. Anche se al di sopra del limite del bosco chiuso abbiamo delle formazioni naturali, come ad esempio i curvuleti o seslerieti o firmeti, o anche i saliceti e salix erbacea, che non sono propriamente dei pascoli, ma vengono comunque frequentati dal bestiame, che sono invece di tipo primario, comunque hanno quasi sempre una interferenza da parte del bestiame pascolante. Anche in questo caso, come da una situazione di una biodiversità paesaggistica, nel momento in cui al peggio il maggengo dovesse venire abbandonato, si passa poi ad una situazione di bosco chiuso, con una riduzione forte della variabilità paesaggistica. Quella variabilità paesaggistica che sappiamo essere molto interessante, molto appetita anche dai turisti. Quindi quando parliamo di pascoli parliamo di superfici pascolate, mentre i prati hanno più una gestione di sfalcio e di concimazione. Pascoli sono superfici pascolate che partono da circa 1000 metri e arrivano fino a 2400-2600 metri di altitudine. Molto interessante, che mostra come la diversità floristica possa essere in certi casi anche molto elevata. In alcuni consorzi si raggiungono addirittura 75 specie su una superficie di 100 metri quadrati. Si nota come le specie floristiche caratteristiche o elettive di questi consorzi siano all'incirca 600, un numero particolarmente alto, pari a sostanzialmente quasi un quinto, un sesto della nostra flora alpina lombarda. Vuol dire che se queste superfici dovessero scomparire da un giorno con l'altro, perderemmo 170 specie floristiche elettive, caratteristiche di queste comunità, e un gran numero di specie elettive che vivono anche da altre parti, ma soprattutto vivono in questi consorzi.
Sentiamo dal dottor Parolo della Fondazione Foianini come nei decenni ci sia stato il dimezzamento dei prati di fondovalle in provincia di Sondrio.
Passando da il 1961 al 2007 si sia avuto una riduzione di quasi il 50% dei prati stabili della media valtellina. Questo trend molto negativo pensiamo che sia più o meno simile anche in altre realtà di territorio montano. Se vediamo i due paralleli, vediamo come l'urbanizzazione, i prati sono in abbandono e nei maggenghi, ci sono stati gli abbandoni principali, con fenomeni di inarrostimento e di imboschimento, ma anche il processo di intensificazione, quindi questi carichi di azoto molto elevati che le aziende agricole devono smaltire, smaltiscono sulle superfici che hanno a disposizione, a volte è troppo, e si passa quindi da situazioni che hanno una buona biodiversità a situazioni, forse anche dal punto di vista produttivo, migliori, ma andiamo a perdere in biodiversità e tutte quelle proprietà organolettiche che trasmettono i prodotti caseari. Un altro punto è il compattamento del suolo da parte dei trattori, mezzi molto pesanti, che può anche andare bene su terreni alluvionali, ma diventa molto dannoso sui terreni di montagna, dove bisognerebbe utilizzare mezzi un pochino più leggeri, perché il compattamento non solo crea problemi nella parte ipogea del suolo, ma facilita anche lo sviluppo di specie indesiderate, come ad esempio il Rumex alpinus. L'altra problematica è quella dell'uso di genotipi alieni nei miscugli di trasemina. La provenienza semenza, che è quasi tutta europea, quindi è uno di quelli ancora buoni, però di italiano ce ne sono solo due e altri vengono da Germania, Danimarca, Canada. Molto spesso sono sementi di origine extraeuropea. Questo sicuramente introduce un inquinamento genetico ed è a sfavore sicuramente della biodiversità e delle specie ecotipi nostri, che tra l'altro abbiamo, queste specie qui le abbiamo tutte anche noi. Il problema lì è un po' la reperibilità della semenza. Sarebbe quindi imbastire tutto un discorso di filiera, partendo dai prati donatori e avere la possibilità di fornire la semenza per fare semine con specie autoctone ed ecotipi locali. Un'altra problematica, forse non molto nota, è l'acquisto di fieno che viene da zone esterne alla provincia di Sondrio, ad esempio, oppure esterne al territorio lombardo, che contengono semi di specie che poi si diffondono molto, come ad esempio il Rhinanthus, il fiorellino giallo. Rhinanthus è un emiparassita che, attaccandosi alle radici, soprattutto delle graminacee, ne riduce di molto lo sviluppo, quindi il prato sembra molto bello. Dal punto di vista produttivo, l'agricoltore si lamenta perché vengono sacrificate tutte le specie che hanno una maggiore vocazionalità produttiva. In più ci si mettono anche cambiamenti climatici con il riscaldamento del clima. Ricerca provincia di Sondrio che fa notare come in tutte le fasce altitudinali, quindi dal fondovalle al versante alle zone un po' più in alto, i prati si stiano arricchendo di specie termofile, che sono generalmente a foglie più sottili, sono un pochino più pelosette e sono specie meno appetite dal bestiame.
Anche i pascoli sono in forte diminuzione sulle nostre montagne e la loro gestione a volte non è in grado di preservare la loro biodiversità, come ha spiegato ancora il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foianini.
Per quanto riguarda le superfici pascolive, non va decisamente meglio. I numeri di riduzione in ettari sono relativi ad un progetto che abbiamo recentemente concluso con la Regione Lombardia, dove abbiamo fatto una rivisitazione di 80 malghe che erano state censite nel 2000 durante il progetto SIALP. Le abbiamo rivisitate nel 2024, abbiamo rifatto l'uso del suolo e abbiamo visto come le superfici pascolabili si siano ridotte di 7600 ettari, quindi all'8,5%, aumentando le specie di cespuglietto di bosco, 25 anni. I cespuglietti sono aumentati, proliferazione di specie inappetite, soprattutto nelle zone insubriche c'è problematica anche della felce aquilina, una volta che entra è molto difficile da eliminare. L'altra problematica è il pascolamento libero. Negli ultimi anni sono state favorite delle razze sempre più grosse, che producono molto più latte. Infatti un altro dato importante è che il numero di bovini si è ridotto negli ultimi 25 anni, ma sono aumentate le produzioni di latte. Quindi una spinta verso la quantità a sfavore della qualità. Pascolamento libero perché è problematico per il pascolo? Perché la vacca sceglie quello che vuole mangiare, di conseguenza non recintando, oppure recintando con questi recinti molto grandi, si fa in modo che il pascolo venga pascolato male, la vacca sceglie quello che vuole mangiare e anno dopo anno seleziona le specie che gli piacciono di meno, perché non le mangia e quindi loro proliferano. Per di più questo bestiame così grosso difficilmente si muove lungo i versanti, non raggiunge certe inclinazioni, di conseguenza rimane pressoché nelle stesse zone, che vanno incontro anche ad un'intensificazione, che fanno lì le deiezioni. C'è proprio uno squilibrio nei pascoli dovuto a questa gestione che non è ottimale. Fino a che la presenza è molto continua in un sito e anche con fenomeni erosivi da parte degli zoccoli, si formano questi consorzi Arumex alpinus, che sono molto difficili da eliminare. Non è una specie che la vacca odia, però è una cosa monospecifica che sottrae superficie ad un pascolo che può essere sicuramente di miglior qualità. Ci sono comunque delle realtà virtuose che gestiscono gli alpeggi, i prati, i pascoli in modo ottimale, però dall'altra parte vediamo che c'è tendenze preoccupanti che già noi denunciamo da un po' di anni. Prati e pascoli offrono importanti servizi ecosistemici. Gli agricoltori hanno un ruolo fondamentale nella gestione conservativa di questi habitat. Un ritorno ad un'agricoltura meno intensiva, secondo i principi dell'agroecologia, potrebbe invertire i preoccupanti trend osservati, quindi l'utilizzo di bestiame più piccolo, più frugale, meno esigente, potrebbe essere proprio il volano che fa partire questa trasformazione. Deve essere un percorso che coinvolga tutti i portatori di interesse e che riconosca agli agricoltori anche il ruolo centrale che hanno, anche attraverso adeguate misure economiche di compensazione, perché se chiediamo a loro di fare certe cose, di occuparsi, di mantenere e di gestire questi habitat, in un certo modo bisogna anche compensare quelle che sono le perdite a cui possono andare incontro. È importante curare anche la comunicazione al grande pubblico affinché abbia quella sensibilità per riconoscere e anche valorizzare i prodotti di qualità che migliorano lo stato di conservazione dei prati dei pascoli e di conseguenza anche i loro servizi ecosistemici. Ossia, nel momento in cui il consumatore si trova di fronte ad un formaggio che costa 45 euro al chilo, se è in grado di capire il perché costa così tanto, magari lo compra, perché sa che il formaggio costa così tanto perché è prodotto in un certo modo. Inoltre, producendo in quel certo modo, l'allevatore garantisce anche lo stato di conservazione di queste importanti superfici foraggere.
Dopo tanti dati, sentiamo adesso al Berzere di Leonardo l'esperienza dell'azienda biologica La Casera di Gianico, in provincia di Brescia, che fa parte del biodistretto della Val Camonica. Sentiamo la titolare Sonia Spagnoli.
L'attività d'alpeggio è quella che rappresenta un po' la nostra scelta di vita, soprattutto durante i mesi estivi. Io sono gestore di un caseificio a 2000 metri, abbiamo strutture di caseificazione, numerosi addetti, anche se negli ultimi anni le difficoltà ci sono, e la regione è stata anche vicino per valutare quelle che sono le difficoltà, ad esempio la mancanza di una disponibilità di acqua soddisfacente per le attività, la difficoltà di accesso. La mia malga, che si chiama l'alpeggio Valgabbia, è una delle caratteristiche, perché lì si arriva solo a piedi. L'azienda è abbastanza piccola, tipica azienda a conduzione familiare di montagna, siamo arrivati circa 65-66 capi. Durante l'estate ci trasferiamo in questa malga che si chiama Valgabbia, sul territorio di Berzo Inferiore, ma di proprietà di Regione Lombardia. Durante i mesi invernali invece siamo a Fondovalle, in Valle Camonica, a Gianico. È una tipica azienda a conduzione familiare, quindi i miei genitori e i miei fratelli che mi aiutano nella gestione. Oltre a questi capi di proprietà, quindi queste 70 vacche che salgono dalla famiglia, durante l'estate prendiamo in gestione anche i capi di altre piccole aziende e arriviamo ad avere una mandria di circa 130 capi per gestire la malga. Durante l'inverno siamo in stalle, abbiamo una stabulazione fissa a Gianico. Facciamo ancora la transumanza intermedia nel mese di maggio, tipica delle attività di montagna. Abbiamo una baita a 1000 metri e abbiamo questo passaggio per abituare l'animale dal fondovalle per poi arrivare alla malga. Quindi facciamo ancora la transumanza intermedia sui maggesi o maggenghi, come vengono chiamati. Facciamo un pascolo turnato con elettrici, curiamo passo passo anche l'alimentazione dei nostri animali. Abbiamo l'utilizzo dei pascoli di mezza montagna e poi i pascoli di altura delle nostre malghe. Abbiamo come razze abbastanza eterogenee, abbiamo la bruna alpina, un po' di pezzate rosse, qualche meticcia per costituire il grosso della mandria. Malga Valgabbia è dotata di due strutture principali, il Silter di Valgabbia e il arriviamo a 2000 metri. Siamo degli storici dei storici perché gestiamo questa malga attraverso gare di appalto, quindi titolati di gestione che sono continuativi dal 1982. Prima di me c'era mio nonno, poi il papà e adesso nella gestione sono arrivata io dal 2010 ad oggi. È una malga abbastanza grande, sono circa 168 ettari di pascolo utilizzato. Durante l'estate qualcuno rimane a casa della nostra famiglia, che è una famiglia numerosa, e gestiamo quella che è la fienagione estiva per riuscire a garantire un po' l'approvvigionamento del foraggio per i nostri animali durante i mesi invernali.
Sentiamo sempre da Sonia Spagnoli che formaggi producono all'azienda casera di Gianico quando in estate portano le vacche all'Alpa Valgabbia a Berzo Inferiore, sempre in Val Camonica, provincia di Brescia.
Lavoriamo giornalmente circa 5 quintali di latte. Il formaggio principale è questo nostrano a lunga stagionatura che è conosciuto proprio come nostrano Valgabbia. Le forme vengono man mano prenotate dai nostri clienti, che ormai è una clientela di fiducia che ci segue anno con anno, quindi questo è fondamentale. Siamo riusciti a fidelizzare il nostro cliente e a far capire l'importanza della nostra attività lì in Malga e soprattutto anche l'importanza del cliente che ci accompagna anno dopo anno e ci permette di continuare a lavorare in questo modo. Facciamo poi anche altri prodotti, oltre al nostrano, sono pezzature abbastanza grandi, un formaggio dai 12 ai 15 kg, sono tutte lavorazioni a latte crudo, sia durante i mesi invernali che in mesi estivi. Per chi fa l'alpeggiatore, magari posto 2000 metri, pensare di optare per una pastorizzazione è praticamente impossibile. Non abbiamo le strutture, non abbiamo la capacità, la possibilità di optare per una pastorizzazione, anche perché noi crediamo fortemente nelle nostre capacità di casare, perché essere arrivati oggi a produrre eccellenze di questo livello, abbiamo dietro di noi una formazione, una tradizione. Anche i casari prima di me, io vabbè, qualche anno fa mi sono laureata, però prima di me il mio papà o i miei nonni che mi hanno trasmesso queste conoscenze, sicuramente negli anni hanno costruito sicurezze, hanno costruito un metodo di lavorazione sicuro, e oggi pensare di fare tutto attraverso una pastorizzazione si va a perdere quello che è un patrimonio anche culturale di tradizioni che la pastorizzazione si va un po' ad annullare. Altri prodotti che noi facciamo, Casolet della Valle Camonica, che è un formaggio a latte scremato tipico della nostra zona, quindi leggero. Facciamo le formagelle a latte intero. Penamuntu viene lavorato tutto a latte crudo, quindi hai dentro tutta la parte grassa del latte. Il burro invernale, bello chiaro, mentre il burro estivo è bello giallo, bello carico di beta caroteni. Facciamo le ricotte fresche. Durante l'inverno le facciamo soprattutto fresche, mentre durante l'alpeggio abbiamo anche la variante affumicata e stagionata, che è tipica della Valle Camonica. E poi c'è il nostro fiorite, è un prodotto proprio tipico della Val Grigna, fiore di ricotta, ricorda un po' la consistenza di uno yogurt, ma è un latticino che si ottiene dalla lavorazione delle sieroproteine, è tipico proprio della Val Grigna in particolare e della nostra Valle Camonica. Facciamo ancora affioramento naturale attraverso l'utilizzo di pentoloni grandi che si chiamano ramine in valle, usiamo ancora la pentola in rame, che utilizziamo attrezzi ancora in legno, per fortuna le deroghe ai regolamenti comunitari ci permettono di utilizzare ancora questi strumenti artigianali in legno che ci permettono di mantenere le nostre lavorazioni tipiche tradizionali. Oltre a fare gli allevatori di montagna, quindi l'alpeggiato.
È il momento delle multinazionali del cibo, queste sconosciute al Verzere di Leonardo. Andrea Di Stefano ci racconta la carenza di proteine del latte sui mercati globali per la moda dei cibi addizionati, consumati spesso senza una motivazione valida.
Una nuova moda che è in prevalenza, soprattutto una tendenza di marketing, rischia di produrre effetti molto gravi sul mercato del latte a livello globale, quindi anche in Italia. Stiamo parlando dei famosi prodotti proteici, li avrete sicuramente visti perché sono diventati molto numerosi sugli scaffali di qualsiasi supermercato. Nel 2024 la grande distribuzione, i prodotti con claim che vantano contenuto di proteine, superano le 4.000 referenze, quasi il 5% dei 90.000 prodotti alimentari analizzati, e il giro d'affari continua a crescere. Nel 2024 e nel 2025 è cresciuto anche a due cifre. Questo ha impatti molto rilevanti, ma anche crea problemi interrogativi sulla salute, in particolare quando non si tiene conto che tutti i prodotti addizionati con proteine aggiuntive, che siano derivate dal latte o da altro, portano con sé una serie di additivi, di conservanti, di coloranti che non sempre sono chiari e soprattutto il cui effetto non è chiarissimo per i consumatori finali. Poi c'è l'impatto di questa spinta prodotti proteici sul mercato del latte. Avevamo già affrontato questo tema, il crollo che si era registrato sui prezzi del latte in Italia, un po' rientrato successivamente dopo i record del 2022-2023. Ora questa dinamica rischia di trovare nuovi elementi di criticità, perché la richiesta delle proteine da latte, in particolare le proteine da latte che vengono utilizzate per additivare yogurt, gelati e tutti i prodotti freschi che vengono venduti nei supermercati, sono in realtà frutto di una lavorazione di natura industriale che sono in grado di fare solo alcune imprese, sicuramente non i produttori del latte, che quindi continuano a essere schiacciati da una dinamica internazionale di prezzi tendenzialmente in discesa, mentre crescono i valori e la profittabilità di le proteine estratte dal latte, in particolare il siero dal latte, che è frutto di un'attività di cracking che comporta la lavorazione e la divisione delle proteine dagli altri componenti del latte all'interno di impianti altamente specializzati che non sono alla portata delle imprese che producono il latte in modo più o meno industriale. Questa dinamica sta anche provocando degli andamenti sui prezzi, nel senso che i consumatori pagano molto di più i prodotti con le proteine aggiunte, spesso senza averne bisogno, perché ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa in 0,9 grammi per chilo in una persona adulta che ha una vita sedentaria l'esigenza di proteine, e quindi il rischio è anche quello di assumere più proteine di quelle necessarie, non avendo nel contempo un'attività fisica che giustifichi la necessità di avere un maggiore apporto proteico. In questa dinamica i consumatori sembrano un po' abbandonati a se stessi e il mercato, soprattutto il marketing, sembra fare da padrone, con effetti che rischiano di essere molto rilevanti anche sulle dinamiche economico-finanziarie.
Nella rubrica Le parole dell'agroecologia, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università Statale di Milano, tratta capacità di campo, la proprietà di un terreno di assorbire acqua e di essere un serbatoio per alimentare le piante.
Una delle espressioni più belle utilizzate in agroecologia, ereditate dall'agronomia classica, espressione che mi è sempre piaciuta, è capacità di campo. Facciamo una premessa. Come possiamo immaginare, l'acqua circola nel terreno all'interno dei pori presenti, secondo le leggi che caratterizzano il cosiddetto comportamento idrico del suolo. Il suolo si comporta in modo variabile, dinamico, e con l'acqua stabilisce relazioni che cambiano incessantemente. Dopo una pioggia, ad esempio, i grandi e i piccoli pori sono interamente occupati dall'acqua e il contenuto idrico di questo stato, del tutto temporaneo, viene definito capacità idrica massima. In condizioni normali, la gravità agisce su una parte di questa quantità d'acqua e determina un movimento di percolazione verso il basso, definito gravitazionale. È un flusso più veloce nei terreni sabbiosi e più lento in quelli argillosi. È comunque acqua persa rapidamente, che non è disponibile per le colture. Nelle successive ore la percolazione rallenta fino ad arrestarsi. Il terreno non perde più acqua e raggiunge un particolare livello di contenuto idrico, noto appunto come capacità di campo. È quell'acqua che il terreno riesce a trattenere a lungo, non con forza eccessiva, ma potremmo dire mantiene gentilmente con sé per renderla disponibile alle radici. Questo serbatoio è svuotato gradualmente per i processi di assorbimento radicale e di evaporazione. Le radici assorbono acqua, ma fanno sempre più fatica e consumano energia man mano che il serbatoio si svuota, fino a un punto in cui proprio non ce la fanno più e la pianta avvizzisce. Si è giunti al cosiddetto punto di appassimento. Allora, abbiamo perso acqua gravitazionale nelle prime ore della pioggia e quella al di sotto del punto di appassimento non è disponibile per questione di eccessiva pressione negativa che la radice non riesce a vincere. La frazione di acqua compresa fra la capacità di campo e il punto di appassimento rappresenta il massimo contenuto di acqua disponibile per la pianta. Bene, da che cosa dipende il volume di questo serbatoio, cioè dalla quantità di questa fondamentale riserva idrica utilizzabile? In generale possiamo dire che dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla capacità di crescita delle radici. Più in particolare dipende dalla tessitura, cioè sabbia e argilla presenti, e dalla sostanza organica, oltre che dal cosiddetto volume apparente del terreno. Ancora una volta la sostanza organica compare come leva fondamentale per i processi che avvengono nel terreno, migliora la struttura del suolo, influisce sulla porosità e sulle dinamiche dell'acqua, in sintesi rappresenta la chiave di volta non solo per alimentare la variegata flora e fauna del suolo, ma anche per mantenere la capacità di campo, quindi migliorare il comportamento idrico del terreno. Quindi sostanza organica e presenza stabile e gentile dell'acqua insieme due preziosissimi pilastri interni del complesso e vitale mondo sotterraneo del terreno.
Il Berzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Rieccoci al valore dei prati stabili dei pascoli al Forum Agroecologia e Biodiversità di Legambiente Lombardia. Sentiamo il responsabile scientifico Damiano Di Simine su come servirebbero maggiori interventi da parte della regione per sostenere questo ambito agricolo.
Finora abbiamo parlato molto di pascoli e forse un poco di prati, ma anche attraverso le esperienze degli operatori, cioè di chi lavora i prati di pianura, parleremo anche di prati. È un tema che ci affligge da parte del mondo ambientalista tanto quanto la perdita dei pascoli in montagna, la perdita o il degrado dei pascoli in montagna. Noi siamo partiti guardando i dati che Regione Lombardia produce annualmente sullo stato di salute dell'agricoltura lombarda, da cui ci siamo resi conto che ogni anno in Lombardia spariscono 4.000 ettari, 4.000 ettari significa 40 milioni di metri quadri di prato stabile sostanzialmente. Cioè abbiamo una perdita di uso del suolo, negli ultimi 10 anni abbiamo perso 40.000 ettari di prato stabile, che sono un terzo della dotazione complessiva dei prati stabili della Lombardia. Se non fermiamo questa deriva abbiamo 20 anni di prati stabili e poi spariscono. Quindi per fortuna ci sono operatori nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento che sono molto affezionati alla gestione e alla tutela dei prati stabili, ma ci vuole anche un'azione di supporto istituzionale, di azione che sia efficace, e i segnali che arrivano anche dall'Europa non sono affatto positivi. Sulla riforma della PAC sappiamo che i prati pare che siano la prima vittima del ripensamento dell'Unione Europea sul tema del Green Deal. Siccome il Green Deal, si diceva, danneggia l'agricoltura, riduciamo i vincoli sulla condizionalità per la tutela dei prati, riduciamo le norme che dovrebbero, evidentemente in modo non efficace, perché se abbiamo perso 40.000 ettari di prati in 10 anni, evidentemente la condizionalità non era sufficiente, evidentemente le misure del PSR non sono state sufficienti a invertire questa tendenza. Abbiamo bisogno di dirci come comunità di cittadini, agricoltori, consumatori, di essere consapevoli dell'importanza dei prati, anche se ci rendiamo conto che rovesciare una zolla di prato fa meno rumore che abbattere un bosco, ma il danno ambientale è lo stesso. Dobbiamo esserne più consapevoli e chiedere alla comunità istituzionale di fare la sua parte per sostenere gli agricoltori che invece ricavano dai prati un loro reddito, che magari non è competitivo con quello di chi fa un'agricoltura di impostazione più intensiva, ma che offre dei servizi ecosistemici da cui non possiamo prescindere. Quindi benissimo il progetto NatConnect, la sua lettura basata sui siti Natura 2000 e sui corridoi ecologici che li collegano, ma sappiamo anche che abbiamo una visione che non si limita neanche ai corridoi ecologici. Parliamo del suolo agricolo della Lombardia, cioè del 40% del territorio che viene governata da una categoria economica a cui si riconosce un ruolo produttivo, ma ci si dimentica spesso del ruolo gestionale. L'agricoltura non è come l'industria, l'agricoltura ha bisogno del territorio e il territorio ha bisogno dell'agricoltura per continuare ad essere gestito. Di questo aspetto spesso ci si dimentica e si chiede soltanto all'agricoltore la prestazione produttiva e non la prestazione di presidio del territorio. E questo è un po' il messaggio che vogliamo dare.
Nella zona dei Colli Morenici del Mantovani c'è una delle estensioni lombarde dei prati stabili, fondamentali per avere erba e fieno per i bovini da latte, che consente di ottenere un grana padano pregiato. Sentiamo Stefano Pezzini della latteria cooperativa San Pietro di Goito in provincia di Mantova.
Noi siamo in un'area straordinaria che è l'area dei prati stabili della Valle del Mincio, un'oasi naturale. Non stiamo parlando di appezzamenti limitati, stiamo parlando di quasi 5.000 ettari che si estendono a partire dai Colli Morenici fino alla città di Mantova, arrivando poi al Po. Questo territorio è favorito dal Mincio e dal Lago di Garda, ovviamente. Il Mincio, nel tempo, grazie ad un'opera straordinaria che ha fatto la storia, noi dovremmo andare a recuperare quanto la storia ci ha dato, e noi Gonzaga, famiglia storica del Mantovano, ci ha dato la possibilità di irrigare a scorrimento, che da un certo punto di vista potrebbe pensare ad un primo impatto come uno strumento vecchio che utilizza tanta acqua e butta via tanta acqua. Nella sostanza non è così, è acqua che poi è anche da ricerca, perché abbiamo investito tantissime risorse in queste ricerche, e acqua che garantisce poi la possibilità di avere noi come cittadini nella zona sud del nostro territorio la falda adeguata per poterci alimentare e bere. Ecco, pertanto quando raccontiamo dell'irrigazione a scorrimento dobbiamo essere molto attenti e raccontare come l'acqua alla fine non viene mai sciupata. Questa leggera lama d'acqua che noi utilizziamo nell'irrigazione a scorrimento favorisce la propagazione di tantissime essenze. Nell'arco di tutto l'anno andiamo a contarne oltre 60 e sono essenze naturali che nascono spontanee all'interno dei nostri prati stabili. Cos'è che abbiamo fatto? Sono parecchi anni che stiamo lavorando su questo progetto. Attorno ai prati stabili abbiamo cominciato a capire se c'era la possibilità di dare un valore a questo prodotto. Pian piano, con la sperimentazione, abbiamo innanzitutto selezionato le stalle che non utilizzavano nessun tipo di insilato e abbiamo cominciato a lavorare questo latte trasformandolo in grana padano. Questo percorso è stato un percorso che ha favorito tantissimo innanzitutto la crescita del territorio, perché una cosa molto importante, io sono venuto anche con il presidente dell'associazione Prati Stabili della Valle del Mincio, è che noi oggi siamo una comunità che stiamo difendendo questo territorio e i prati stabili. Questa difesa si è trasformata anche nella volontà di altre aziende, non solo di Latteria San Pietro, di mettersi insieme, di condividere con i comuni del territorio mantovano che sono circoscritti in quell'area, per creare questa associazione che avesse lo scopo innanzitutto di difendere, di tutelare e di valorizzare il territorio. Questo percorso ci ha dato ottimi risultati, Regione Lombardia ci ha aiutato perché a più riprese ha sostenuto questo progetto finanziandolo attraverso una misura 16 diciamo che la misura 16 è stata quella che ha fatto partire un po' in maniera concreta tutte le nostre attività di investimenti, perché noi abbiamo investito tanti soldi su questo progetto e alla fine si è trasformato in un territorio che crede in questo progetto e lo vuole difendere fino in fondo.
I prati stabili sono un bene comune che ha migliorato tutto il territorio, non solo il formaggio prodotto dalle bovine alimentate a erba o fieno. Sentiamo ancora Stefano Pezzini della latteria San Pietro di Goito nel Mantovano.
Per capire come il prato stabile, come una cultura straordinaria, naturale, si trasforma in un qualcosa di diverso, in un qualcosa che dà un bene, questo bene si trasforma nel tempo. Regione Lombardia ha premiato latteria San Pietro come impresa benefit, l'unica premiata, per un progetto che il ministero ha lanciato. Alla fine vogliamo dimostrare che i prati stabili non è solo un territorio. Prati stabili vuol dire bene comune, vuol dire che nel tempo noi siamo riusciti durante tutto questo percorso a creare un'identità propria di un territorio, a cercare di difendere l'ambiente. Anche nella nostra zona abbiamo necessità impellenti, che è quello di riuscire a fermare gli investimenti che vengono fatti in nome delle energie rinnovabili, perché queste cose bisogna dirle prima o poi, perché siamo impegnati su più fronti per cercare di fermare impianti fotovoltaici a terra sui prati stabili. Siamo impegnati su più fronti per fermare degli impianti di biometano che si nascondono dietro a dei progetti che vogliono valorizzare le deiezioni dei nostri animali, ma nella sostanza cosa fanno? Di deiezioni non ne hanno abbastanza, fanno arare i prati, producono mais che dopo entrano in impianti di biometano. Dobbiamo stare attenti a queste cose, perché poi in nome delle energie rinnovabili noi rischiamo di mandare all'aria i progetti dei territori che hanno obiettivi straordinari. Nel welfare aziendale, se attorno ai prati stabili si crea un qualcosa di importante, non abbiamo problemi nel recuperare la manodopera, dunque troviamo giovani che vengono a lavorare da noi. Per capire quanto il lavoro di un caseificio sia difficile, ma quanto, se tu crei comunità attorno a un percorso di questo tipo, quanti giovani riesci a portare dentro. Questo è uno degli aspetti molto importanti. I nostri prati hanno l'irrigazione a scorrimento ed è un valore straordinario. La nostra propagazione delle sementi avviene tramite questa irrigazione, per cui dopo il nostro sono prati che vengono tagliati 5 volte circa nell'arco di un anno e riusciamo a portare dentro il fieno. Non utilizziamo nei nostri allevamenti l'erba fresca, anche perché il nostro dal punto di vista produttivo è un insediamento che produce 90.000 forme, di cui circa un 25% derivante da questo tipo di produzione. Stiamo attenti perché dobbiamo anche considerare che se vogliamo difendere i prati gli dobbiamo dare valore economico, altrimenti ci raccontiamo un sacco di... perché la Regione Lombardia ci dovrebbe aiutare attraverso una PAC che deve tutelare il prato, deve dare risorse maggiori sul prato, facendo così evitiamo che venga arato e vengano fatti mais. Questo è il primo punto. Secondo punto, dobbiamo dare valore ai prodotti che noi facciamo di questi territori. Se facciamo un formaggio grana padano che non ha lisozime, che ha una storia, che riesce a raggiungere stagionature molto importanti perché ha queste caratteristiche, dobbiamo cercare di collocarli in ambienti economici che ci permettono poi di dare una ragione ai nostri allevatori per non farli insilati. Per cui bisogna cercare di mettere insieme un pacchetto che ci dia la forza economica di chiudere il tema economico su questi aspetti. L'associazione dei prati stabili al suo interno ha anche un sacco di giovani, un'associazione che si chiama Goito Get Up, fatta da giovani dei prati stabili, organizza una manifestazione a Goito, che è praticamente il centro, con 25.000 giovani che passano durante queste attività, per capire quanto attorno a un prodotto si riesca a fare comunità.
Sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici, i benefici per l'ambiente e l'uomo di questo tipo di agricoltura e produzioni zootecniche basate sui prati stabili, sentiamo ancora il dottor Gilberto Parolo della Fondazione Foglianini di Sondrio.
Vide in culturali di approvvigionamento, di regolazione e di supporto, possiamo dire che prati e pascoli forniscono la gran parte di questi servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono forniti innanzitutto dagli ecosistemi naturali, ma anche gli agroecosistemi, in particolare se gestiti con i criteri dell'agroecologia assolvono a molte di queste funzioni. È soprattutto il ruolo di fornitura di cibo per l'allevamento, offerto proprio da prati e pascoli, che sono principali fonti di foraggio. Quindi a sostegno dell'allevamento per la produzione poi di tutti i prodotti, salumi, formaggi, latte. Un punto molto importante è la qualità dei servizi ecosistemici che offrono è in relazione al loro stato di conservazione. Quindi quando lo stato di conservazione è ottimale, anche i servizi ecosistemici che forniscono sono ottimali, sono migliori. Di conseguenza, di fronte ad un pascolo che Pauci specifico, perché l'estensificazione e l'intensificazione dall'alta hanno prodotto dei cotici molto ricchi di nardo, che è una graminaccia che quando è dominante crea un problema di appetibilità del foraggio. Che cosa perdiamo se il bestiame pascola? Tutta una serie di proprietà che le piante che spariscono non offrono più al bestiame, di conseguenza non sono poi trasmesse nel latte e nei prodotti derivati, formaggi ed altre cose. Quindi tutte le proprietà di ciascuna specie che costituisce il pascolo vengono via via eliminate, perse nel momento in cui la biodiversità del pascolo si riduca e diventi Pauci specifico. Proprietà diuretiche, proprietà immunostimolanti, sono tutte proprietà che dalle erbe vengono trasmesse direttamente a latte e formaggi. Quindi è molto importante che questi ecosistemi siano in un buono stato di conservazione. L'altro servizio ecosistemico molto importante è quello dello stoccaggio di CO2. È estremamente importante, e fitocenosi riescono a stoccare più CO2 addirittura di alcune formazioni forestali. Soprattutto quando i pascoli si trasformano in rododendriti, perdono notevolmente la loro capacità di assorbire CO2. Una ricerca recente che qui capiamo quale sia l'importanza di queste formazioni come regolatori della CO2 e quindi anche del riscaldamento del clima. Inoltre un aspetto molto importante è quello dell'attrattività turistica, perché i paesaggi, facendo vari censimenti, ho proprio notato che il paesaggio biodiverso, con alternanza di zone aperte, alternanza di boschi, più attrae molto di più i turisti. Quindi vengono alimentate tutte quelle economie locali che sostengono le economie di montagna.
Per migliorare la qualità dei pascoli, l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia, ha iniziato a sviluppare i piani di pascolamento, un sistema di gestione degli spazi e delle mandrie per il mantenimento di questa risorsa ambientale e paesaggistica che è anche turistica. Sentiamo la dottoressa Patrizia Di Giovinazzo.
Piani di pascolo che sono stati realizzati con il progetto Life Gestire 2020 e che verranno realizzati con il progetto NACT Connect 2030. Piani di pascolo che sono stati realizzati all'interno di aree protette della regione Lombardia. Questo è molto importante perché i due progetti Life si sviluppano e hanno come obiettivi la conservazione all'interno di particolari aree protette lombarde che sono le ZSC e le ZPS, che sono aree tutelate a livello europeo. In Lombardia ci sono 246 di questi siti che coprono quasi il 15% del territorio regionale, con un numero molto alto di enti gestori. Vista la situazione articolata delle ZSC e delle ZPS in Lombardia, perché un piano di pascolo all'interno di questi che sono chiamati siti di Natura 2000. In generale i piani di pascolo non sono obbligatori, però sono degli strumenti molto utili che possono essere adottati per una scelta e una gestione più efficiente dell'alpeggio. Servono a stabilire molte attività, tra cui il carico corretto di bestiame, un appropriato metodo di turnazione e le pratiche agronomiche volte al miglioramento delle superfici di pascolo. Nei siti Natura 2000 quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di conciliare la conservazione della biodiversità all'interno di questi siti senza abbassare la produttività, quindi facendo sì che il pastore potesse mantenere la propria produttività. Quando parliamo di prati e di pascoli dal punto di vista vegetazionale, parliamo di tanti tipi di vegetazioni diverse. Alcune di queste sono tutelate a livello europeo, quindi ad esempio abbiamo i mesobrometi che sono di solito ricchi in orchidee, i prati montani da fieno, piuttosto che i nardeti, o anche prati su macereti su substrato calcareo, al contrario dei nardeti che di solito sono su substrato silicio. E anche le torbiere. All'interno di un alpeggio magari non è la prima superficie che viene pascolata, però spesso le torbiere fanno parte degli alpeggi e possono essere comunque calpestate, pascolate, utilizzate, quindi possono essere modificate in peggio. Le criticità sono quelle che sono state riscontrate anche negli alpeggi per i quali sono stati realizzati i piani di pascolo all'interno di queste aree. Sono l'eccessivo carico o in alcuni casi sottocarico, e questo porta ogni tanto all'invasione del bosco o degli arbusteti, piuttosto che, se dovesse essere invece un eccessivo carico, a problemi di erosione superficiale. Altri problemi sono l'accumulo di azoto, l'assenza di sfalci periodici o l'ingresso di specie esotiche invasive, questo soprattutto quando per portare al pascolo il bestiame vengono utilizzati mezzi motorizzati, magari con le ruote abbastanza pesanti, che possono purtroppo, come è stato visto in alcuni casi, tenere semi portati magari dalla pianura di specie esotiche che poi colonizzano anche gli ambiti di montagna.
Al Verzere di Leonardo lasciamo l'agroecologia dei prati e dei pascoli per l'ABC dei domini collettivi, la nostra rubrica dedicata ai beni agrosilvopastorali di uso civico. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dei domini collettivi e dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta formazioni sociali, l'importanza delle collettività impegnate nella gestione di questi beni.
È una parola che i domini collettivi, soprattutto la legge 168, ereditano dalla Costituzione italiana, articolo 2. Il fatto che ci sia l'articolo 2 che ci parla dei diritti inviolabili che noi abbiamo e che noi come persone esprimiamo anche nelle formazioni sociali di cui facciamo parte, ha permesso alla legge 168 del 2017, che ricordiamo è la legge che tutela i domini collettivi, di mettere in atto con la tutela dei domini collettivi proprio l'articolo 2 della Costituzione. Quindi oltre all'articolo 9, che è il famoso articolo dell'ambiente, noi abbiamo prima di tutto l'articolo 2, perché è vero, una base fondamentale del dominio collettivo sono le persone che lo costituiscono, perché abbiamo detto tante volte che la terra rimane, il dominio collettivo va in sonno, si addormenta, perché la terra non può essere espropriata, ma se manca la componente della collettività che questa terra la abita, la vive e la rende un territorio di vita, non ha senso il dominio collettivo, il dominio collettivo non esiste.
Quindi?
Noi abbiamo una serie di rimodulazioni degli statuti, delle regole che questi domini collettivi si sono dati in passato, alcune sappiamo che sono molto antiche, risalgono addirittura al Medioevo, che sono state aggiornate e stanno per essere aggiornate, sottolineando non più soltanto la cura del territorio per ricavare l'uso della risorsa, in questo caso noi sappiamo sono tutte risorse rinnovabili, quelle agro-silvopastorali. I domini collettivi rivitalizzano le assemblee dando maggior peso ad esse negli statuti, quindi devono essere rinnovati questi statuti nel solco di passare dalle ASUC o ASBUC o vicinie eccetera a dominio collettivo. In questo caso dare più importanza alle decisioni prese in assemblea permette alla popolazione proprietaria di divenire protagonista della cura del proprio territorio e anche dell'immaginazione di un futuro per questo territorio. Quindi risultano fondamentali il legame con la formazione sociale, risulta fondamentale anche per cercare di mantenere vitale dal punto di vista della popolazione il territorio.
Quindi vuol dire cambiare la tutela del territorio anche?
Si cambia la tutela del territorio perché ovviamente non sono più i 5 o i 7 o i 3 dell'ente esponenziale a decidere, ma vengono coinvolti a seconda dello statuto tutti i residenti, i capi famiglia che di volta in volta vengono nominati a seconda, può essere il padre, può essere il giovane, può essere la madre, perché ogni anno si può decidere che capofamiglia deve andare all'assemblea e lo statuto lo permette questo.
Possono cambiare le attività decise dalle formazioni sociali che gestiscono i beni agrosilvopastorali dei domini collettivi? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Villa dell'Università di Trento.
Possono anche cambiare le attività. Se in un paese l'agrosilvopastorale non è più quello che permette di avere un usufrutto, perché ad esempio non hanno più bisogno di legno da fabbrica per farsi la casa, piuttosto che non hanno più bisogno di legna da ardere perché hanno sostituito le stufe, o non hanno più le vacche o gli altri animali da portare al pascolo, ecco che quella cura viene mantenuta perché l'uso civico rimane su quello e magari viene data ad altri che pagano un affitto. Quindi con quei soldi, eccolo qua, dove avviene una modifica dell'uso, in questo caso con quei soldi si rivitalizzano altre componenti del paese, del villaggio. Può essere che con quei soldi vanno a costruire un parco giochi, può essere che con quei soldi, spesso succede, danno alle associazioni locali, le bande piuttosto che la Proloco, piuttosto che altri tipi di associazioni culturali che sviluppano la storia locale, oppure addirittura che vanno a dare dei finanziamenti alla scuola. Alle scuole dell'infanzia, in tutti i domini collettivi la scuola d'infanzia c'è sempre, magari mancano le scuole medie o le scuole superiori, ma la prima base dell'educazione c'è e allora ecco che costruiscono i sussidi didattici, ad esempio Sopramonte con un ricavato dei soldi della vendita del legname ha potuto pubblicare un libretto a fumetti per tutti i bambini della scuola elementare per insegnare cosa sono i domini collettivi.
La formazione, non solo dei bambini, a proposito del gioco di parole, è sempre la parte, l'abbiamo sottolineato anche altre volte, più complicata, più assente.
È la parte che in questo momento di crisi climatica, crisi sociale, crisi in generale, stanno vivendo anche i domini collettivi. Per cui c'è la incapacità in alcuni posti di fare il ricambio intergenerazionale, c'è l'incapacità di conoscere questa modalità di particolare di proprietà, quindi a poco si vanno a spegnere. La cosa fondamentale è l'investimento, in questo caso, delle risorse per questa formazione, che deve essere una formazione a 360 gradi, ma anche su tutto l'arco della vita dei residenti, ma soprattutto fondamentale dei nuovi residenti, perché è qui che sta la chiave del ripopolamento e del coinvolgimento dell'individuo all'interno delle formazioni sociali, quindi pienamente attuato l'articolo 2. Se ne parla spesso nei domini collettivi, viene chiesto all'antropologia come fare e noi spesso suggeriamo di continuare a fare momenti pubblici dove si spiega la storia e la tradizione di questi domini collettivi, soprattutto si cerca di coinvolgere i nuovi residenti nella decisione. Molti statuti si stanno modificando e stanno mettendo la possibilità di partecipare anche dell'uso civico a residenti di almeno 3 anni e non più residenti di 20 anni, 30 anni come in alcune vicinie o magnifiche comunità delle Alpi. Quindi le ASUC, che hanno questa modalità più veloce di poter cambiare gli statuti, stanno cercando di inglobare il più possibile i nuovi residenti.
Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce il libro La pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Galli. Ascoltiamolo.
La pentola di Leonardo, storie di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Valli, CR Edizioni 2019. Carlo Giuseppe Valli è stato docente universitario in marketing e comunicazione e si è occupato di tradizioni locali e storie degli alimenti. Autore di diversi testi sui cibi di strada, sugli antichi mestieri e sui cuochi, su vino e mito, sull'arte di conservare il cibo. Il libro è stato pubblicato in occasione dei 500 anni della scomparsa di Leonardo, che, ricorda Valli nell'introduzione, era sensibile ai prodotti della terra, come trattarli, lavorarli, ed era stato anche cerimoniere alla corte degli Sforza, e in quella veste si era occupato di conviti, feste, spettacoli, sistemi di cottura. Leonardo, nato il 15 aprile 1452, figlio riconosciuto ma non legittimo del 26enne notaio Ser Pietro da Vinci, è stato figura importante per tutto il Rinascimento, l'età nuova, portatrice di un nuovo pensiero, nuova cultura, con grandi artisti, interpreti di questo nuovo stile italiano, all'insegna del buon gusto e di un saper vivere raffinato e libero. Sviluppando la vocazione all'osservazione e alla meditazione, da autodidatta curioso, ricercatore e sperimentatore, i suoi interessi spaziavano dalla geologia alla zoologia alla botanica. Dopo aver frequentato nella Firenze del tempo la bottega del Verrocchio, in buona compagnia, nel 1478 decide di mettersi in proprio. Sembra che assieme a Sandro Botticelli, già compagno di bottega, avesse anche gestito una locanda, prima come garzone e poi come cuoco. Dalla corte dei Medici approda intorno al 1478 alla Milano degli Sforza, alla corte di Ludovico, detto il Moro, per i suoi interventi a favore della coltivazione del gelso, milanese Murun, che ambiva a far diventare il Ducato di Milano e la sua corte moderno, raffinato e lussuoso. Lì dove, scrive Carlo Valli citando le novelle di Matteo Bandello, la crescita economica puntava all'agricoltura, in particolare la coltivazione del riso, oltre all'allevamento del baco da seta. Leonardo ebbe modo di manifestare le sue doti di ingegnere, di balistico e di idraulico e si occupò in modo particolare della gestione delle acque, trovando anche il tempo di dare il suo contributo pittorico dedicandosi all'abbellimento delle dimore ducali, avendone in compenso, come gesto di riconoscimento del Moro, anche un terreno agricolo a Vigna e Ortaglia vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo. Per accreditarsi presso la corte di Ludovico Sforza sembrerebbe anche che si fosse presentato come ineguagliabile nel preparare dolci e piatti prelibati. Nel suo impegno a corte, Leonardo, ricorda Valli, fu organizzatore di feste memorabili, di banchetti con spettacolari scenografie, di tavole imbandite per poter stupire, in cui il cibo diveniva strumento di godimento sensoriale, ma anche strumento di potere, in grado di trasmettere nuovi valori. Il mangiare come atto solenne e luogo simbolico, con Leonardo come cerimoniere in cui, Il rinascimento si manifestava anche come rinnovamento della cucina e del modo di stare a tavola. Il riso, il bianco mangiare e poi i raffioli, la pasta ripiena, i nuovi condimenti, cuochi ridondanti, mentre lui sosteneva di amare le cose semplici, di essere parsimonioso nella scelta degli alimenti. Si occupava anche delle cucine che dovevano avere un fuoco sempre acceso, acqua sempre bollente e pavimento pulito, con gli adeguati strumenti per tagliare, tritare, cuocere e lavare. Cercava di agevolare il lavoro di chi stava in cucina, cercando di ridurne la fatica e migliorare il risultato. Si occupò di girarrosti, di impianti per affumicare le carni, di alambicchi, di forni, di macine e di mulini, di come tenere al caldo le vivande. E progettò il primo tovagliolo. Lontano dagli eccessi di corte, Leonardo, racconta Valli, consumava cibi schietti e salutistici, prediligeva verdura di stagione, erbe anche selvatiche e usava olio di noci, secondo gli usi poveri. Prediligeva il vitto pitagorico. Non disdegnava le spezie, il miglio e il grano saraceno. Beveva acque di rose e non mancava mai un po' di vino. Finita la parentesi milanese, Leonardo prima vagò un po' per la penisola e per poi approdare in Francia, dove godeva di profonda stima. La pentola di Leonardo, storia di corte, di vita quotidiana, di cibo, di cucina, di Carlo Giuseppe Valli, CR Edizioni 2019, 157 pagine, 14 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana, sempre con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.